Buongiorno, darò lettura articolo per articolo della legge 25 ottobre 1977, numero 881, in vigore nel nostro ordinamento dal 15 dicembre 1978. Patto internazionale sui diritti civili e politici. Appendice alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Approvato a New York il 19 dicembre 1966. Ratificato in Italia con la legge 881 del 25 ottobre 1977. Parte prima. Articolo 1. Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Comma 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei suoi propri mezzi di sussistenza. Comma 3. Gli stati parti del presente patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. Articolo 2, comma 1. Ciascuno degli Stati parti del presente patto si impegna a rispettare e a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. Comma 2. Ciascuno degli Stati parti del presente patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente patto, qualora non vi provvedano già le misure legislative e d'altro genere già in vigore. Comma 3. Ciascuno degli Stati parti del presente patto si impegna a garantire che qualsiasi persona i cui diritti o libertà riconosciute dal presente patto siano state violate disponga di effettivi mezzi di ricorso anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Garantire che l'autorità competente giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente, ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente e sviluppare la possibilità di ricorso in sede giudiziaria. Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi. Articolo 3. Gli Stati parti del presente patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente patto. Articolo 4. Comma 1. In caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente patto nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8, 11, 15, 16 e 18, che leggeremo. Comma 3. Ogni Stato parte del presente patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente patto, sia delle disposizioni alle quali ha derogato, sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta per lo stesso tramite alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare. Articolo 5, comma 1. Nessuna disposizione del presente patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno, anche uno, dei diritti o delle libertà riconosciute nel presente patto, ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto non sia consentito. Comma 2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente patto non li riconosce o li riconosce in minor misura. Parte terza, articolo 6. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. Comma 2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso, e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente patto, né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva resa da un tribunale competente. Comma 3. Quando la privazione della vita costituisca delitto di genocidio, resta inteso che a nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Comma 4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi. 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte. 6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato da parte del presente patto. 7. Nessuno può essere sottoposto alla tortura, né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico. Articolo 8, comma 1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma. 2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù. 3. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La lettera A del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente. L'espressione lavoro forzato o obbligatorio ai fini del presente paragrafo non comprende qualsiasi lavoro o servizio diverso da quello menzionato alla lettera B, normalmente imposto a un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata, ovvero qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza, ovvero qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minaccino la vita o il benessere della comunità, qualsiasi lavoro di servizio o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili. Articolo 9. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura prevista dalla legge. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui. 3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto a essere giudicato contro un termine ragionevole o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente ai fini dell'esecuzione della sentenza. 4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa provvedere al suo giudizio. 5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzioni illegali ha pieno diritto a un indennizzo. Articolo 10, lettera, comma 1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana. 2. Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti ad un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate. Gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile. Comma 3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro status giuridico. Articolo 11. Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere ad un obbligo contrattuale. Articolo 12. Comma 1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio. 2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio. 3. I suddetti diritti non possono, ripeto, non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, non dai decreti, siano necessari per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti di libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente patto. 4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese. Articolo 13. Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente patto non può essere espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale. Deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione e di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente di una o più persone specificatamente designate da detta autorità e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine. Articolo 14. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto a un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente ed imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratti di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti e obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando, per circostanze particolari, la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia. Tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente. Comma 3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: a. Ad essere informato sollecitamente in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta. B. A disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa e a comunicare con un difensore di sua scelta. C. Ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo. D. Ad essere presente al processo e a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta, nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore di ufficio a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo. E. Interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la citazione a interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico e a farsi assistere gratuitamente da un interprete nel caso egli non comprenda e non parli la lingua usata in udienza. G. A non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione. Comma 5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza, in conformità della legge. Comma 6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostri che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato in conformità della legge a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte. Comma 7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese. Articolo 15. Comma 1. Nessuno può essere condannato per azioni o omissioni che al momento in cui venivano commesse non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se posteriormente alla commissione del reato la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole dovrà beneficiarne. Comma 2. Nulla nel presente articolo preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti o omissioni che al momento in cui furono commessi costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni. Articolo 16. Sottolineo fondamentale. Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua piena personalità giuridica. Articolo 19, altro articolo fondamentale al comma 1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Comma 2. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. Comma 3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni, che però devono essere espressamente stabilite dalla legge e non dai decreti, ed essere necessarie a. al rispetto dei diritti o della reputazione altrui, b. alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica. Articolo 20. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. Comma 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge. Articolo 22, comma 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati o di aderirvi per la tutela dei propri interessi. Comma 2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubblica e gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia. Comma 3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio. Articolo 23. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Comma 2. Il diritto di sposarsi e fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre il matrimonio. Comma 3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. Comma 4. Gli stati parti del presente patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio stesso e al momento dell'eventuale suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria. Articolo 24. Comma 1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, sul colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile da parte della sua famiglia, della società e dello Stato. Comma 2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita e ha diritto ad un nome. Comma 3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquisire una cittadinanza. Articolo 25. Ogni cittadino ha il diritto e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli, a. di partecipare alla direzione degli affari pubblici personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti. Lettera B. Di votare, di essere eletto nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale ed a voto segreto che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori. Lettera C. Di accedere in condizioni generali di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. Articolo 26. Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione. Articolo 27. In quegli stati nei quali esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto ad avere una vita culturale propria, di professare o praticare la propria religione o di usare la propria lingua in comune con altri membri del proprio gruppo. Parte quarta, articolo 28. Comma 1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo, indicato qui innanzi nel presente patto come il Comitato. Esso si compone di 18 membri ed esercita le funzioni qui appresso previste. 2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente patto. 3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale. Articolo 29. Lettera. Comma 1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'articolo 28 e che siano state designate a tal fine dagli Stati parte del presente patto. Comma 2. Ogni Stato parte del presente patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che li designa. 3. La stessa persona può essere designata più di una volta. La prima elezione si svolgerà entro 6 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente patto. Almeno 4 mesi prima della data di ciascuna elezione del Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità dell'articolo 34, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parte del presente patto a designare nel termine di 3 mesi i candidati da essi proposti come membri del Comitato.